Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Buonasera e ben ritrovati, cari ascoltatori. Questa sera parliamo di moneta, partendo dalla storia del denaro nell'alto medioevo, in cui prevaleva il pagamento in natura e la moneta era un mezzo di scambio al pari di qualsiasi altra merce. Poi si fanno strada le monete a circolazione internazionale, il nomisma bizantino, il dinar arabo, il fiorino, il ducato veneziano, cui si affianca una moneta piccola per le transazioni della vita quotidiana. Ripercorrendo le tappe del libro che nel ventennale della scomparsa del grande storico dell'economia Carlo Cipolla, il Mulino ha ripubblicato con l'introduzione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il titolo è Moneta e civiltà mediterranea, ci imbattiamo anche nel caso delle monete fantasma, utilizzate nella contabilità ma prive di un corrispettivo reale. Abbiamo chiesto allo storico dell'economia Gianni Toniolo, che ha scritto la recensione del libro di Cipolla sul domenicale del Sole 24 Ore dello scorso 30 agosto, di commentare con noi questa sera i tratti salienti di quel fondamentale saggio apparso per la prima volta nel 1956. Buonasera professore, bentornato.
Buonasera a lei, grazie.
Allora, il libro contiene 5 brevi saggi su moneta metallica, prezzi e civiltà mediterranea dal Medioevo al Rinascimento. Ed ecco quanto scrive Cipolla nel capitolo dedicato alla moneta primitiva nell'Europa barbarica.
L'economista europeo d'oggi che voglia studiare il fenomeno della moneta primitiva deve intraprendere viaggi piuttosto lunghi in Africa o in Australasia. Per lo storico economico europeo le cose sono molto più facili. Gli basta prendere in mano le carte dei secoli tra il V e il X, quando l'Europa occidentale era piombata a uno stadio di vita che, a onta di ogni tentativo di riabilitazione storica, potrà sempre venire giustificatamente definito come barbarico. Chiunque studi i documenti di quei secoli resta colpito dal numero elevato di obbligazioni convenute e saldate in natura. Grano, uova, vino, stoffe, spezie, oppure giornate lavorative. Questi casi si riferiscono generalmente a pagamenti unilaterali, e cioè soprattutto a canoni feudali e curtensi pagati da contadini o da altro genere di dipendenti ai loro signori. Ciò non significa che al di fuori di questo settore tale pratica fosse sconosciuta, però sembra essere stata molto meno frequente. Più frequenti erano i pagamenti stabiliti e previsti in maniera opzionale, o in una data quantità di moneta, o in un equivalente quantitativo di una data merce. Il debito poteva venir saldato nell'una o nell'altra maniera.
Professor Toniolo, nella recensione che lei ha scritto per il domenicale del Sole 24 Ore, ricorda come nel racconto di Cipolla che il dollaro del Medioevo era lo zecchino, ma questa moneta, accettata senza esitazioni nel grande commercio internazionale, non era utilizzabile nei piccoli pagamenti. Esistevano dunque due sistemi monetari paralleli?
Sì, qui siamo più avanti rispetto al primo Medioevo, di cui l'età barbarica di cui parlava la citazione che avete appena fatto. Il sistema medievale, poi dell'alto Medioevo, quando c'è la grande rinascita del commercio, dell'economia italiana, che diventa la prima economia del mondo, almeno del mondo allora conosciuto, è un sistema, come avete detto, duale. C'è una moneta di alto valore intrinseco, dapprima sostanzialmente il fiorino fiorentino, dapprima e poi quello che si diffonde e che resta stabilissimo fino alla caduta della Repubblica, che è il Ducato di Venezia, che erano monete d'oro di elevato valore. Queste servivano benissimo per lo scambio internazionale, venivano accettate in tutto il mondo, appunto il dollaro dell'epoca. Però non si poteva comprare la frutta, la verdura al mercato con queste monete, evidentemente, e quindi nasce l'esigenza della cosiddetta moneta piccola, piccola per gli scambi quotidiani.
E infatti moneta piccola, moneta grossa, in qualche modo si contrapponeva.
Moneta grossa è quella di cui dicevamo.
Esatto.
La moneta piccola è di un metallo non nobile come l'oro o l'argento, potrebbe essere bronzo, potrebbe essere rame. E questa qui è una moneta che a un certo punto scarseggia. A un certo punto scarseggia perché è molto domandata, l'economia cresce e diventa un'economia monetaria, contrariamente all'economia un po' di baratto della quale si parlava prima. E a quel punto come si può fare? Come si può fare? L'unica cosa da fare è mantenere il valore nominale della moneta e metterci sempre minore quantità di metallo dentro, quindi meno bronzo, meno rame. E gli storici hanno detto: ma questo è stato un disastro perché la moneta ha perso di valore, eccetera. Cipolla fu il primo a dire: ma guardate che questa fu una benedizione invece. Qui stiamo parlando di cose di oggi, intendiamoci.
Sì, certo, certo.
Perché ha evitato la deflazione. Evitato che una scarsità di moneta riducesse anche le transazioni, il commercio, gli acquisti da parte della gente di tutti i giorni. Questa era l'unica moneta che la gente comune vedeva in tutta la sua vita. La moneta d'oro era riservata a pochissimi commercianti e banchieri. Quindi, secondo Cipolla, questo fu un grande bonus dell'economia medievale, questa perdita di valore intrinseco pur mantenendo il valore nominale.
Molto interessante. E poi c'era, professore, la cosiddetta moneta fantasma, che è molto interessante. Ma che cos'era la moneta fantasma?
Beh, la moneta fantasma è una moneta appunto che non è mai che esiste, della quale si parla anche molto.
Non era un bitcoin medievale, no?
No, non era un bitcoin medievale, però stava... Quando Carlo Magno fa una riforma, una grande riforma monetaria, la libra d'argento, quindi sono 200 e tanti grammi d'argento, quindi pesante, diventa l'unità di misura. Questa libra d'argento non viene mai coniata, perché non avrebbe potuto circolare, ci sarebbero voluti i carri per portarne in giro una certa quantità. Quindi resta come misura di valore. I suoi sottomultipli, in particolare il denaro, vengono regolarmente coniati, la moneta di riferimento però è la libra d'argento, e questo continua sostanzialmente a avere un ruolo importante come unità di conto con cui si scrivevano, si stabilivano il valore delle transazioni, dei commerci, eccetera, fino alla riforma napoleonica del primo 800.
E quindi molto molto importante. Professore, se ci riesce in un minuto e mezzo, più o meno quello che ci manca, riesce a raccontare ai nostri ascoltatori qual è la funzione della moneta nella storia dell'economia?
La funzione della moneta è quella di facilitare gli scambi, anzitutto.
Sì.
È quella poi di dare, come abbiamo detto, alle merci, ai cose, un valore sul quale tutti siano misurabili, una misura di valore, una misura, e quindi sulla quale poi si converga quando si devono fare dei contratti, e poi è anche la funzione di mantenere nel tempo, pensiamo a questo ducato veneziano che non viene mai svalutato per 500 anni, mantenere nel tempo per i risparmiatori, eccetera, il valore del loro possesso, dei loro risparmi.
Ecco, e quindi sicuramente questo libro va letto anche in chiave moderna, per capire anche come funziona oggi, ecco, il meccanismo. Professore, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi e averci aiutato a comprendere meglio il valore della moneta in così tanto arco storico, così ampio. Quindi grazie ancora, le auguriamo buona serata. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima.
Grazie, buon lavoro.